Buonasera amiche e amici di Adol Magazine e benvenuti all'ultima puntata di Podcast Verso il Draft, il podcast di Adol Magazine che vi ha tenuto compagnia in questo periodo di draft e free agency. Ultima puntata settimanale, prima del live che avrete già avuto modo di notare, pubblicizzato su Adol Magazine, live che si terrà giovedì notte alle 2 circa ora italiana. Questa sera a farmi compagnia c'è solamente Lorenzo Contini, perché Francesco purtroppo per motivi personali non può partecipare, ma ci ha comunque fornito il suo contributo nei vari nomi che poi andremo ad analizzare stasera per quello che riguarda le scelte delle ultime squadre. Intanto, ciao Lorenzo!
Ciao Gabriele, ciao a tutti i nostri ascoltatori e un ciao anche a Francesco che purtroppo non è qui stasera, ma cercheremo di sopperire come meglio possibile alla sua assenza.
Giustamente, hai detto benissimo. E come sempre ringraziamo IFLMAG Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Adol Magazine, su Spreaker o che hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo potete trovare tra qualche giorno su iTunes. Oggi, appunto, come vi ho già anticipato, parleremo delle ultime squadre che scelgono al draft. Si tratta non solo delle ultime tre che ci toccano per il primo giro, quindi Green Bay Packers, 4 scusatemi, no 3 scusate, Green Bay Packers, Pittsburgh Steelers e Atlanta Falcons. Dei Saints abbiamo già parlato 2 settimane fa, ma parleremo anche delle tre che non hanno una scelta al primo giro, ovvero i Los Angeles Rams, i Minnesota Vikings e i New England Patriots. E partiamo subito dai Packers. Lorenzo, quali need ha individuato nella squadra di Green Bay?
Dunque, Gabriele, allora, i tre need principali che ho enucleato riguardo ai Packers sono fondamentalmente quello dei cornerback o le secondarie in generale, perché se andiamo a vedere la classifica dell'anno scorso, la difesa di Green Bay si è appunto classificata 31esima contro i passaggi, quindi sì, chiaramente è una need da valutare attentamente. Oltretutto, in off-season è stato tagliato Sam Shields e il versatile defensive back Micah Hyde è passato a Buffalo. A fronte di queste partenze è ritornato alla base dopo 2 anni a Jacksonville Devon House, il cornerback, però insomma pare che manchi qualcosa. È vero che ci sono anche a roster dei giocatori giovani come Randall e Rollins, che sono state le prime due pick del draft del 2015, e sempre nel 2015 undrafted era arrivato anche Gunter, che è tuttora roster. Sono tutti giocatori su cui sicuramente c'è ancora la possibilità di sperare in uno sviluppo, però considerando anche il talento che sembra di cui la classe in uscita al college sembra essere davvero pregna, al primo o al secondo giro potrebbe essere una scelta interessante quella del cornerback. Passando invece all'attacco, a mio modo di vedere, la posizione di guardia è assolutamente da tenere in considerazione, perché TJ Lang e JC Tretter sono partiti in free agency. Lang è finito a Detroit e Tretter a Cleveland, e quindi la linea offensiva internamente ha bisogno, a mio modo di vedere, di un innesto, anche perché Bulaga sembra che rimanga schierato right tackle come ha giocato recentemente. E quindi, insomma, considerando che poi al left tackle Bakhtiari è un giocatore, a mio modo di vedere, molto, molto forte, direi che appunto è la parte interna della linea potrebbe beneficiare di un innesto, di un nuovo innesto. Dietro alla linea, sicuramente anche la posizione di running back è un'incognita sotto certi aspetti, perché Lacy è stato lasciato libero di accasarsi a Seattle. Starks, il veterano, sia per via dell'età che avanza e degli infortuni, è stato tagliato. Di conseguenza, rimangono a sobbarcarsi il peso dell'attacco di corsa Ty Montgomery, che ricordiamo essere un ex wide receiver, convertito poi a running back in pianta stabile la scorsa stagione, che ha fatto anche bene, perché se andiamo a vedere le statistiche, ha raggiunto quasi le 800 yard totali da scrimmage, però appunto 350 sono arrivate su ricezione. Oltre a lui c'è Christian Michael, che è stato riconfermato dopo essere stato ingaggiato la scorsa stagione dopo il taglio da parte dei Seahawks, e c'è anche il fullback Ripkowski, che comunque ha portato la palla una trentina di volte la scorsa stagione, che si è anche reso protagonista del fumble sanguinoso nel championship contro Atlanta. Quindi, considerando anche qui la profondità della classe in uscita dal college, potrebbe essere un'idea quella di pescare un giocatore in questo ruolo.
I nomi che hai detto, i need che hai esposto, sono sostanzialmente anche quelli che ha visto Francesco. Vi ricordo che io faccio le veci di Francesco in questa occasione, andando a dirvi quelli che sono i nomi che lui ci ha fornito. Francesco giustamente ci ricorda che Green Bay è una squadra che solitamente va a scegliere per la strategia del best player available, quindi il giocatore che è migliore che si trovi nella posizione di scelta, quindi in questo caso alla numero 29, motivo per cui è difficile immaginare quello che Ted Thompson, il general manager dei Packers, possa decidere di fare. Solitamente la sua strategia al draft si sviluppa su un draft and develop, cioè scegli un giocatore giovane, poi svilupparlo negli anni futuri e far sì che diventi uno starter negli anni a venire. Quindi è anche possibile che noi al primo giro non vedremo un giocatore magari bisognoso per i Green Bay Packers, ma vedremo magari un giocatore di grande talento che sarà fondamentale nelle dinamiche della squadra. Per quello che riguarda il secondo giro, si vedono più quelle che invece sono i bisogni. Sicuramente, come hai detto tu Lorenzo, la guardia, è vero che la difesa è ballerina, e infatti Francesco ci ricorda che è il primo round, per quanto strategia del best player available, Thompson probabilmente potrebbe andare su un giocatore difensivo, ma al secondo round sicuramente su una guardia. Guardie fortissime al draft, sappiamo, sono sempre un pochino difficili da analizzare, soprattutto perché la fisicità tra il livello NCAA e il livello NFL cambia molto. Un giocatore interessante sarebbe Dan Feeney di Indiana, anche se è molto difficile che scenda fino alla 61, cioè la scelta del secondo giro di Green Bay, ma potrebbe anche essere che i Packers, come già hanno fatto in passato, decidano di muoversi un po' e a fare un trade down per cercare in qualche modo di andarsi a trovare in una posizione di draft migliore per prendere il giocatore di cui hanno bisogno. Non dimentichiamoci però di altri nomi, ovvero Forrest Lamp di Western Kentucky, che però è soprattutto un giocatore da tardo primo giro, inizio secondo, Moton di Western Michigan, o Ethan Pocic di LSU, il quale però è visto più come un centro, anzi probabilmente è il miglior centro di questa classe 2017. Per quello che riguarda invece il terzo giro, come dicevi giustamente tu Lorenzo, il cornerback è sicuramente un need molto pressante, e è probabile che uno dei nomi che abbiamo fatto spesso e volentieri nelle scorse settimane possa essere disponibile a Calo Witherspoon con Drea Tankersley. Ecco, questi sono un po' i giocatori che potrebbero anche finire al terzo giro in base a come si muove la board. Non è escluso, come facevi giustamente notare, che venga anche preso un running back, perché la classe è molto profonda, ci sono giocatori validi nei mid rounds che potrebbero contribuire, e se questo giocatore non dovesse arrivare prima, sicuramente il terzo giorno sarà una pick importante per la squadra del Wisconsin. Passiamo adesso ai Pittsburgh Steelers. I Pittsburgh Steelers, che sono una squadra quale forse si è un pochino sciolta ai playoff dell'anno scorso nella partita contro i Patriots, dopo una stagione che da molte parti era stata definita esaltante. Quali sono secondo te, Lorenzo, i punti in cui devono migliorare?
Dunque, direi che come prima cosa servirebbe un aiuto per la pass rush dall'esterno. L'anno scorso il migliore, almeno a livello statistico, quindi come numero di sack, è stato James Harrison, con 5 sack a referto, che è stato rifirmato per un altro anno, ma a maggio compie 39 anni, quindi per il futuro prossimo direi che è necessario compiere una scelta in questo senso per poter appaiare a Bud Dupree un giocatore di livello, appunto, che possa alzare il livello della pass rush dagli esterni, considerando anche che poi in free agency è partito Jarvis Jones in direzione Arizona, quindi outside linebacker direi che potrebbe essere una need importante. E sempre rimanendo sul lato difensivo del pallone, anche i defensive back direi che potrebbero beneficiare di qualche aggiunta, per esempio per il fatto che William Gay sta invecchiando. Sì, è vero, è stato aggiunto Cody Sensabaugh dai Giants in free agency, però sembra più un giocatore che possa dare profondità al reparto. Ci sono giocatori validi, per esempio il rookie Artie Burns da Miami ha fatto direi una buonissima stagione, sono riusciti anche a riconfermare Cockrell in free agency, però insomma, sempre per il discorso che di cornerback ce ne sono tanti talentuosi, potrebbe essere una scelta da farsi. Anche tra le safety, volendo, si potrebbe lavorare, perché anche qui c'è stato un rookie piuttosto valido in Sean Davis, la seconda scelta della scorsa stagione, però il suo compagno di reparto Mike Mitchell va verso i 30, il contratto scadrà dopo la stagione del 2018, quindi probabilmente anche qui si potrebbe pescare qualcosina di buono. Un discorso abbastanza ampio va fatto anche a mio modo di vedere sull'attacco, perché ad esempio fra i running back sappiamo che Bell, che è un fenomeno, giocherà però sotto tag quest'anno, quindi penso che si possa assolutamente trovare un accordo a lungo termine, però c'è questa incognita. È stato anche lasciato andare DeAngelo Williams in free agency, che è la sua backup. È arrivato Nile Davis, che però insomma lascia qualche dubbio, quindi magari non con la prima scelta, anzi molto probabilmente no, ma si potrebbe voler sondare la profondità della classe nei giri inferiori. Così come la situazione wide receiver non è chiarissima, perché tolto Antonio Brown, che sappiamo tutti essere un grandissimo giocatore, però c'è l'incognita Bryant, nel senso che il ragazzo è ancora sospeso, non è nemmeno presente agli OTAs con la sua squadra. Sì, a breve dovrebbe giungere la decisione sul suo reintegro definitivo nella Lega, però non si sa. Oltretutto è partito anche in free agency Marcus Wheaton, che è andato ai Bears, quindi anche qui nei giri inferiori si potrebbe trovare qualcosina.
Ci hai evidenziato dei need che in effetti a uno sguardo magari poco attento potrebbero far credere che gli Steelers sono una squadra a posto, completa. Invece Lorenzo ci ha giustamente fatto notare come ci siano delle posizioni abbastanza corte a livello di profondità che sarebbe meglio aggiungere, che sarebbe meglio rinfoltire di talento. Ecco, sicuramente l'edge rusher è la priorità, perché Harrison alla sua età, anche se continua ad essere un giocatore straordinario, è andato via Jarvis Jones direzione Arizona, che era stato il primo round di 4 anni fa, se non erro, un giocatore che purtroppo però non aveva mai tenuto fede alle sue promesse, e quindi alla 30 sicuramente Pittsburgh andrà su un edge rush. I nomi sono quelli di Charles Harris o quello di Tuckeris McKinley, che sono diciamo i due nomi più probabili che possano scendere fino a quell'altezza. Per quello che riguarda il secondo giro, giustamente Lorenzo ci faceva notare come la classe dei defensive back sia molto profonda e gli Steelers ne abbiano bisogno, perché Sensabaugh probabilmente è solamente un giocatore rotazionale, quindi non certo una risposta a lungo termine. E qui i nomi sono quelli di Quincy Wilson, Fabian Moreau, ma attenzione anche a Tidney Jones, giocatore di cui abbiamo spesso parlato nelle scorse puntate, cornerback super talentuoso da Washington, il quale però ha avuto un infortunio abbastanza serio al tendine d'Achille, che ha richiesto anche un intervento e che potrebbe diciamo ritardare la sua preparazione fisica. Rimane comunque un talento straordinario che, se gli Steelers avranno la possibilità di prendere al secondo giro, prenderanno. Come dicevi poi giustamente tu, sia per quello che riguarda il running back sia per quello che riguarda il wide receiver si può trovare profondità nei middle rounds. Per quello che riguarda i ricevitori, due nomi molto interessanti sono Cooper Kupp o Malachi Dupree, che sono due giocatori quali possono essere un buon completamento per Antonio Brown e dare nel frattempo anche una nuova ventata di entusiasmo all'attacco sempre molto frizzante di Pittsburgh. Non dimentichiamoci però, mi permetto di fare questa aggiunta, che Pittsburgh deve pensare al sostituto di Big Ben Roethlisberger, che comunque alla sua età, all'inizio dell'off season, ha fatto una dichiarazione con la quale in qualche modo faceva presagire un suo imminente ritiro. Poi, come è abbastanza frequente in questi casi, si è trattato solamente di una frase buttata un po' lì senza pensarci troppo, però questo non toglie il fatto che a Pittsburgh pensino in qualche modo a quella che possa essere la vita dopo del Big Ben Roethlisberger. E ora veniamo agli Atlanta Falcons. Gli Atlanta Falcons sono la grande delusa della scorsa stagione, hanno perso il Super Bowl in maniera clamorosa quando sembrava che fosse ormai vinto. E io credo che più che un problema di giocatori, perché alla fin fine il roster dei Falcons è molto buono, non hanno praticamente perso pezzi importanti in free agency, i loro giocatori più rappresentativi sono ancora tutti sotto contratto, io credo che il problema di Atlanta sia soprattutto dal punto di vista mentale, perché riprendersi da una botta di questo tipo non sarà per nulla facile. Lorenzo, secondo te ho ragione? E soprattutto, quali pensi che siano, non tanto i need in questo caso, ma quali possono essere le posizioni in cui Atlanta può aver bisogno magari di un cambio, perché un giocatore giovane, voglioso, possa in qualche modo sostituire un veterano che da quella botta dell'anno scorso si sia sentito distrutto?
Sono assolutamente d'accordo, Gabriele. È chiaro che tutto è sempre migliorabile, quindi cerchiamo di andare a vedere le cosa si può fare per fare un ulteriore step in più. Per il discorso che facevi tu dei giocatori giovani che possono sostituire veterani, sicuramente la prima cosa che viene in mente è il defensive end, e quindi dare una mano alla pass rush a Vic Beasley, che è stato straordinario lo scorso anno, e pensare a un sostituto per il veterano Dwight Freeney, che è un classe 80. L'anno scorso, con un, diciamo, un numero di snap non elevatissimo, è riuscito a dare il suo contributo con 3 sack, però insomma delle forze fresche in questo senso possono essere assolutamente assolutamente ottime. Un altro veterano che invece si è proprio ritirato è Chris Chester, la guardia destra titolare, e quindi anche in questo caso si può andare a trovare un rimpiazzo all'altezza. È vero che in free agency Atlanta si è cautelata con la firma dell'ex Colts Thornton, che però si trascina dietro anche parecchi problemi fisici, e comunque insomma non è che sia un fenomeno, quindi considerando l'affidabilità limitata appunto dal draft può arrivare un aiuto importante. Io considererei anche poi scusate la posizione di free safety, perché è vero che Ricardo Allen, che era un ex cornerback, si è ben disimpegnato in questo nuovo ruolo, è stato solido, però si potrebbe voler fare un salto di qualità e soprattutto affiancare un giocatore di ottimo livello al buonissimo rookie Kenyon Hill, e quindi cercare una free safety di spessore. Anche perché poi se andiamo a considerare la difesa di Atlanta lo scorso anno, si è classificata 28esima contro i passaggi. È vero che dalla week 9 in poi è stata priva del suo miglior cornerback, cioè Trufant, perché a seguito di un infortunio alla spalla ha dovuto subire un'operazione chirurgica, E quindi questa assenza sicuramente non ha aiutato, però al draft può venire fuori qualcosa di buono. Tra l'altro su Trufant poi non è che ci siano state grosse preoccupazioni per il suo recupero, perché gli è stato anche rinnovato il contratto a cifre molto importanti proprio in questa off-season. Andrà a percepire quasi 70 milioni di dollari in 5 anni, di cui 40 garantiti, quindi direi che non ci sono grosse preoccupazioni da parte del front office di Atlanta riguardo a questo giocatore.
Benissimo. Francesco, per quello che riguarda gli Atlanta Falcons, si trova sostanzialmente d'accordo con te. Per quello che riguarda la prima scelta, cioè la numero 31, probabilmente si andrà su un pass rusher. Abbiamo i nomi, fondamentalmente sono quelli che abbiamo fatto già nelle scorse settimane. Soprattutto Tuckaris McKinley potrebbe essere una opzione molto forte a questa altezza. È un giocatore che è talentuoso, ma è ancora abbastanza grezzo. Però potrebbe essere un buon completamento di Vic Beasley. Non dimentichiamoci che nelle scorse settimane hanno fatto un provino con i Falcons anche Derek Barnett, il quale però è abbastanza improbabile che riesca ad arrivare a questa scelta, e Terrell Basham di Ohio. Ecco, probabilmente uno, soprattutto tra McKinley e Basham, sarà la scelta di Atlanta al prossimo draft. Al secondo round, fossi nei Falcons, cercherei in tutti i modi di andare a prendere Forrest Lamp, perché è un giocatore che veramente può solidificare la linea offensiva di Atlanta subito dal primo snap, ed è un giocatore che ha anche grandissimo upside, grandi margini di miglioramento. Altrimenti ci sono i nomi che abbiamo fatto anche per Green Bay, Finney, Mouton, Poucic. Ecco, in questo lotto di 3-4 giocatori probabilmente Atlanta andrà a riempire quello che è un suo bisogno in linea offensiva. Francesco ci fa notare che i Falcons, dopo il ritiro di Tony Gonzalez, avvenuto ormai 3 anni fa, avrebbero anche bisogno di un tight end. Il tight end selezionato allo scorso anno, Hooper, se non ricordo male, ha fatto anche abbastanza bene nel Super Bowl, se non ricordo male, ha segnato anche un touchdown, però potrebbe essere aiutato da Evan Ingram, che è un buonissimo giocatore e che potrebbe andare a costituire un 2 tight end set interessante sotto l'attacco di Matt Ryan. Altrimenti, come hai detto tu, Lorenzo, il cornerback è un bisogno abbastanza pressante. Abbiamo fatto tantissimi nomi in queste settimane e probabilmente se Atlanta deciderà di andare su un defensive back, andrà a scegliere nel novero dei tanti che abbiamo citato in queste settimane. Alla 32 scelgono i New Orleans Saints, che hanno ottenuto la scelta dai New England Patriots nello scambio con Brandin Cooks. Dei New Orleans Saints abbiamo già parlato, appunto, come vi ricordavo in apertura, 2 settimane fa, dato che loro hanno anche una scelta molto più avanti, il numero 13, e quell'occasione abbiamo fatto i nomi di un defensive end, e citavamo Derek Barnett, che probabilmente quella posizione potrebbe anche caderci, e dei cornerback, andando a proporre come nomi principali Gareon Conley, Tease DeBoer, eventualmente Sidney Jones se decideranno di scommetterci. Ma la notizia di giornata di New Orleans è un'altra, è sul fronte della free agency. Infatti hanno firmato Adrian Peterson, dopo una lunga off-season passata a spasso, con un contratto di 2 anni. Lorenzo, ti chiedo, cosa ne pensi di questa firma? Secondo te Peterson ha ancora abbastanza benzina nel serbatoio da poter dare una scossa all'attacco dei Saints? O è una firma che potremmo definire poco incisiva su quello che sarà il futuro della franchigia della Louisiana?
Ma Gabriele, ti dirò la verità, di primo impatto è un'acquisizione che mi ha destato qualche perplessità, almeno a me. Consideriamo che il giocatore ha 32 anni, entra nella sua 11ª stagione, portandosi dietro lo strascico di un infortunio abbastanza pesante dell'anno scorso, cioè la rottura del menisco, e non è nemmeno il primo, perché ricordiamoci che anche nel 2011 si era rotto il crociato, tornando poi la stagione dopo addirittura con correndo oltre 2000 yard, però aveva 5 anni di meno. Aggiungiamo poi a tutto questo che sicuramente Nola è un team estremamente pass oriented, e Peterson non è mai stato chiamato a ricoprire moltissimo, cioè a interpretare moltissimo la fase di gioco in ricezione, non è neanche un grande bloccatore, però insomma vediamo. C'è anche da dire poi che lo starter di New Orleans Ingram è appena uscito, è reduce dalla sua stagione migliore statisticamente, la prima in cui ha passato le 1000 yard, oltre anche alle 300 ricevute, quindi diciamo che probabilmente Peterson si troverà nella situazione inedita di dover inedita per lui di dover dividere le portate, quantomeno dividere, perché poi potrebbe avere anche un ruolo addirittura minore con Ingram, quindi entrare a far parte di un committee. L'anno scorso insieme ad Ingram c'era Tim Hightower, che poi quest'anno è stato firmato da San Francisco. Io ho letto qualche parere in giro di tifosi di New Orleans che avrebbero preferito appunto tentare magari di trattenere Hightower, che è molto meno costoso. Infatti i Niners lo hanno firmato per poco più di $1 million con un garantito di soli 300.000, mentre Peterson andrà a percepirne 7, di cui la metà sono garantiti. E comunque Tower è anche 2 anni più giovane, più integro fisicamente, e quindi posso capire insomma queste preoccupazioni da parte dei tifosi Saints. È chiaro che il talento di Peterson è enorme, oltretutto la OL di New Orleans l'anno scorso è stata una delle più efficaci nel run blocking, quindi se uniamo a questo le capacità di Peterson, che chiaramente bisogna tarare per quanto riguarda gli infortuni e l'età, io ripeto sono un po' perplesso, però staremo a vedere cosa sarà in grado di fare nella nuova veste di Saint.
Mi trovo sostanzialmente d'accordo con te, hai fatto un'analisi a mio modo di vedere perfetta. Credo che Peterson sia un giocatore che purtroppo per una serie di motivi è stato fermato nel momento in cui avrebbe potuto forse fare il suo canto del cigno. Mi riferisco alla stagione in cui è stato sospeso per quella storia di violenza sul figlio. Quello probabilmente sarebbe stata l'ultima stagione buona per far sì che Peterson esplodesse a livello statistico. Poi l'attacco dei Vikings era sicuramente strutturato in una maniera che facesse esaltare le qualità del proprio running back. Qui dobbiamo un attimo rivedere, perché appunto Ingram comunque è il titolare, Peterson probabilmente farà il lavoro sporco, possiamo chiamarlo così, quindi il down di corsa sicuro e le situazioni di corto yardaggio. Staremo comunque a vedere. È giunto il momento di parlare di quelle tre squadre che non hanno una scelta al primo round, venuta a causa di trade di quest'anno o dell'anno passato, e attacchiamo subito coi Los Angeles Rams. Los Angeles Rams che l'anno scorso hanno vissuto una stagione a dir poco turbolenta, pur dopo il trasferimento a Los Angeles, pur dopo aver draftato Jared Goff, ma hanno avuto una serie di problemi interni, soprattutto con il coaching staff, e adesso si ritrovano a dover in qualche modo ripartire, ma senza la scelta al primo round. Come vedi la situazione di Los Angeles, sponda Rams, Lorenzo?
Allora Gabriele, innanzitutto farei una piccola premessa, cioè perché i Rams non scelgono al primo giro. Ci ricordiamo tutti che lo scorso anno hanno operato una trade con Tennessee per ottenere la prima pick assoluta, con la quale poi hanno selezionato Jared Goff, e insomma all'interno della trade per quanto concerne il draft del 2017 i Rams hanno dovuto cedere a Tennessee le pick del primo e del terzo giro, quindi appunto scelgono con la numero 37 al secondo. Allora direi che la situazione dei Rams non è idilliaca sicuramente, ma il primo reparto che mi sento di affrontare è quello dei wide receiver. Infatti la batteria attuale dei ricevitori dei Rams, soprattutto in relazione a produttività e mancanza di stazza, è abbastanza preoccupante. Infatti in free agency sono partiti Kenny Britt in direzione Browns e Brian Quick in direzione Redskins, entrambi 6 piedi e 3. Britt era il target principale di Keenan prima e Goff poi, è l'unico che ha superato le 1000 yard in ricezione e ha anche fatto registrare 5 touchdown. In free agency per il momento è stato aggiunto solamente Woods dai Bills, che a parte che è alto 6 piedi, ma diciamo che è più famoso per le sue abilità da bloccatore che non per le sue mani. A roster rimangono Tavon Austin, che è abbastanza bassettino, 5-8, e l'anno scorso ha ricevuto poco più di 500 yard con soli 3 touchdown. Il rookie Pharaoh Cooper, anche lui sotto i 6 piedi, è stato tutt'altro che entusiasmante, infatti ha ricevuto solamente 14 catch per 106 yard senza far registrare nemmeno un touchdown, quindi un playmaker offensivo credo che sia assolutamente imprescindibile per questi Rams. E legato a questo, secondo me è interessante anche fare un discorso sul nuovo coach McVay, ex offensive coordinator dei Redskins, che ai Redskins aveva ricoperto anche la carica di allenatore, di coach dei tight end dal 2011 al 2013, e proprio nei suoi schemi offensivi a Washington ha beneficiato in maniera molto importante di un giocatore come Jordan Reed, tight end fenomenale di Washington, che grazie alla sua capacità di route running e di macinare yard anche after catch ha fatto le fortune dell'attacco di Washington. Quindi anche tra i tight end secondo me si potrebbe pescare qualcosa, anche perché lo starter Kendricks in free agency è partito per Green Bay, e a roster rimangono Il rookie Higbee, che l'anno scorso non ha brillato, nel senso che ha ricevuto solamente 11 palloni per 85 yard, e anche il resto dei personaggi che circolano lì non è di caratura elevatissima. Sempre per quanto riguarda l'attacco, direi che qualcosa vada fatto anche nella OL, perché se è pur vero che lo spot di left tackle è stato sistemato con l'arrivo di Whitworth, che è sicuramente uno dei top del ruolo nella storia recente dell'NFL, pagato molto bene, e considerando anche che il giocatore ha 36 anni, però soprattutto per quanto riguarda la fascia interna della linea qualcosina andrebbe fatto. L'arrivo di Whitworth consentirà a Robinson di spostarsi o a guardia o a right tackle. È stato firmato anche in uscita da Washington il centro Sullivan, che però pur essendo stato un centro di ottimo livello a Minnesota era stato anche pro bowler, però ha qualche problema fisico di troppo e quindi non ha un'affidabilità così comprovata. Direi che l'ultimo spot da verificare è quello dei defensive back, perché la safety TJ McDonald è partita in direzione Miami ed era uno starter importante, e per sopperire alla sua partenza ho letto che insomma si vocifera che si possa cambiare qualche ruolo all'interno del roster. Ad esempio si parlava di uno spostamento, di un nuovo spostamento da linebacker a safety di Mark Barron, oppure la Marcus Joyner, che ha coperto bene lo slot nella scorsa stagione, potrebbe essere appunto spostato dallo slot a free safety, con conseguente traslazione di Maurice Alexander a strong safety. Insomma, tot movimenti che potrebbero essere operati, però insomma, un corner o una safety, a seconda poi appunto di come si sistemeranno i vari ruoli, potrebbe essere pescata, anche perché poi Trumaine Johnson, che è il cornerback principale, giocherà per il secondo anno consecutivo sotto tag, e quindi se non si dovesse raggiungere un accordo a lungo termine per il futuro si potrebbe voler trovare un cornerback nella classe attuale. Sono arrivati un paio di giocatori in questo ruolo, cioè Robbie Coleman dai Bills e Webster dai Broncos, che però non paiono delle soluzioni definitive. Direi che questa è un po' la situazione dei Rams.
Situazione difficile per quello che riguarda Los Angeles, come hai giustamente analizzato. Una squadra che ha bisogno di tanti giocatori. Per quello che riguarda il wide receiver, che hai identificato come need principale, alla 37 è difficile che ci sia uno dei top 3, quindi probabilmente non ci sarà più né Mike Williams, né Corey Davis, né tantomeno John Ross. È molto più probabile scusatemi, che si possa trovare uno tra Zay Jones o Cooper Kupp, che comunque sono due giocatori che il loro lavoro lo fanno e potrebbero anche essere due giocatori che aiutino il buon Jared Goff a crescere. In linea hai perfettamente ragione, c'è bisogno di un aiuto. Whitworth sarà sicuramente manna dal cielo per Los Angeles, perché finalmente gli andrà a solidificare il lato sinistro dopo che le disastrose prestazioni di Greg Robinson avevano fatto traballare non poco la situazione quarterback in California. E quindi si andrà soprattutto per un lineman interno, probabilmente. Pat Elfain o Ethan Pocic, che abbiamo citato anche prima, sono i due giocatori ideali. Per quello che riguarda l'aiuto sul secondario, sia safety sia cornerback ce ne sono in abbondanza. Possiamo citare come nomi Marcus Williams di Utah, Eddie Jackson di Alabama e o Thompson di Colorado. Andiamo adesso a Minnesota, che per motivi diametralmente opposti a quelli di Los Angeles si trova però anch'essa in una situazione molto delicata. La squadra è molto giovane, molto talentuosa, con Bridgewater sembrava poter ambire un posto costante in post-season. Poi l'anno scorso al training camp arriva questa mazzata tremenda, da cui peraltro il quarterback ex Louisville potrebbe anche non riprendersi più, e il futuro dei Vikings cambia completamente. In una situazione del genere, quali possono essere le contromisure da adottare al draft per i Vikings, Lorenzo?
Allora, direi che per prima cosa si può fare un discorso sulla OL, nel senso che in free agency si è operato una ristrutturazione abbastanza radicale. Sono stati ingaggiati due nuovi tackle, ovvero Reef da Detroit e Remmers da Carolina. È partito invece Matt Khalil, raggiungendo il fratello a Carolina. E considerati Reef e Remmers due starter, anche se alcuni hanno delle perplessità, però sono stati pagati come tali, direi che lo spot più interessante da colmare è quello di guardia di destra, perché a sinistra Alex Bunker, arrivato lo scorso anno dai Niners, è una guardia assolutamente valida. Però appunto lo spot di destra, a seguito anche dei tagli di Harris e Fusco, è attualmente vacante. Direi che un pensiero andrebbe fatto anche per un defensive tackle, perché purtroppo Sheriff Floyd, che era un giocatore assolutamente promettente, a seguito dell'operazione di complicazioni post-operatorie sorte ad un nervo del ginocchio, insomma, si teme anche che debba concludere anzitempo la sua carriera, e quindi per il futuro, magari nei giri inferiori, Minnesota potrebbe operare, insomma, intraprendere una scelta in questo senso. Tornando invece all'attacco, c'è un discorso da fare per quanto riguarda il running back, perché perso Peterson, che era assolutamente l'uomo immagine della franchigia, per colmare la sua partenza è stato firmato Murray da Oakland, che pochi giorni dopo la firma si è dovuto sottoporre a un'operazione alla caviglia per sistemare un legamento e alcuni speroni ossei. Il front office di Minnesota era a conoscenza di questa cosa, però al di là dei problemi fisici che Murray potrebbe avere, c'è qualche preoccupazione legata al fatto che possa essere lui un workhorse, cioè non ha mai portato tantissimo il pallone. Ad esempio l'anno scorso ha dovuto dividere le portate con Richard e Washington in quel di Oakland, ha totalizzato 195 portate per 780 yard e addirittura 12 touchdown, che è un ottimo numero, però se poi andiamo a vedere anche dietro di lui c'è McKinnon, che l'anno scorso ha totalizzato solamente 3,4 yard per tentativo, insomma si potrebbe voler pescare anche qui un giocatore che possa dare una mano nel reparto. E a mio modo di vedere potrebbe essere un'idea anche trovare una deep threat fra i wide receiver, perché dietro Diggs e Thielen manca un po' di talento. Purtroppo la prima scelta dell'anno scorso, Treadwell, è stato assolutamente deludente, una sola ricezione per 15 yard e tutte le preoccupazioni riguardo la sua capacità di creare separazione e la velocità limitata effettivamente sono state, purtroppo per lui, non sono state disattese.
Una situazione orribile, potremmo aggiungere, per i Vikings, che sono probabilmente la squadra più sfortunata quantomeno degli ultimi due anni, con tutti i problemi che hanno avuto e soprattutto questi infortuni gravi a giocatori che erano cardine nei loro ruoli, sia Bridgewater sia Sharif Floyd, come hai ricordato. Quindi la situazione diventa in effetti molto difficile. Per quanto riguarda la linea offensiva, i nomi sono quelli che abbiamo detto, quindi Lamp, Finney, Button, Pocic sono tutti giocatori in grado di contribuire già dal day one e che quantomeno potrebbero dare una mano a solidificare la linea protezione di Sam Bradford per permettergli di giocare come aveva fatto all'inizio della scorsa stagione, quando le sue statistiche e le sue prestazioni erano state sicuramente positive. Per il running back ce ne sono parecchi, sia il secondo sia il terzo giro, che potrebbero affiancare la Latavius Murray. Parliamo di Hill di Wyoming o Williams di BYU, sono due giocatori in grado di sfondare le difese avversarie, di essere utili anche in situazioni di corto yardaggio e magari di poter portare qualche touchdown alla causa, che servirebbe non poco vista anche la situazione abbastanza disastrosa in posizione di wide receiver. Come ricordavi giustamente, Treadwell è stato un grosso una grossa delusione. Si spera chiaramente che viste le premesse del college di questo ex Mississippi State si possa in qualche modo ritrovare la luce nella testa di questo ragazzo. Come altri need hai ricordato, io aggiungo che si potrebbe pensare anche al tight end per muovere la catena, e anche il defensive tackle, come dicevi, a seguito dell'infortunio di Sharif Floyd diventa un need pressante. Magari prima un tight end, poi un tackle difensivo, però in questo caso bisogna vedere un attimo come si muoverà la board e che tipo di giocatori possano essere disponibili il terzo o il terzo giorno. E arriviamo alla fine con i campioni in carica, i New England Patriots, che tanto ne sanno sempre una in più del diavolo, e quindi hanno ben deciso di privarsi non solo della scelta al primo round, ma anche della scelta al secondo round, sicuri come sono di poter arrivare quantomeno a competere per le posizioni che contano, e quindi andranno a scegliere solamente al terzo round. Lorenzo, una squadra che sceglie al terzo round, anche se sono i New England Patriots, che cosa deve andare a sistemare?
Allora, tra l'altro ci sarebbe anche da considerare le ipotesi di trade che sono circolate relativamente a Garoppolo e Butler, che però insomma a due giorni dal draft insomma la situazione pare abbastanza congelata. Quindi se i Patriots avevano intenzione di recuperare qualcosa nei primi round tradando questi giocatori, parrebbe che a meno che non succeda qualcosa proprio nelle ultimissime ore, non ce la si faccia. Comunque la 72 è la prima pick allo stato attuale dei Patriots, e con la 72 potrebbe arrivare, a mio modo di vedere, un defensive end. Questo perché in free agency sono partiti vari giocatori nel ruolo, Sherd, Long e anche Mingo, che giocava quasi esclusivamente nello special team, però insomma, c'è stata qualche defezione. Aggiungiamoci anche che Ninkovic inizia ad invecchiare e la sua produttività si riduce progressivamente. È vero che è arrivato un giocatore come Ili in una delle nella trade che ha coinvolto Carolina e la seconda pick di New England, però Ili tra l'altro sarà nel contract year quest'anno, quindi non si sa se New England deciderà di puntare su di lui anche per il futuro. Su chi dovrebbe puntare per il futuro, sicuramente possiamo menzionare Trey Flowers, che ha fatto molto bene, però appunto aggiungere qualcuno nel reparto potrebbe essere la prima opzione da considerare per New England. Oltre appunto al defensive end, direi che si potrebbe iniziare a pensare alla linea e soprattutto a un sostituto di Nate Solder, perché il forte tackle ha un solo anno di contratto, così come anche Fleming, e quindi pescare un prospetto magari da poter sviluppare con almeno un anno di tempo potrebbe essere un'idea. Un'ulteriore opzione da valutare potrebbe essere quella di un tight end, perché Gronkowski, per quanto sia fenomenale, ha sempre qualche acciacco che non gli consente di giocare con assoluta continuità. È arrivato anche in free agency Dwayne Allen dai Colts, ma è un altro giocatore che non è affidabilissimo dal punto di vista fisico, e quindi anche qua la classe è molto profonda e anche nei giri più bassi potrebbe arrivare un giocatore di livello.
Sembra difficile poi prevedere quello che sarà il draft dei Patriots. Sono forse una delle squadre più impronosticabili, soprattutto perché Belichick ha una mente che è praticamente impossibile da scrutare, quindi non si va mai a capire quale possa essere la volontà di New England, che poi magari pesca un giocatore che nessuno conosce e questo diventa un fenomeno. Attenendoci ai need che hai detto tu, possiamo citare Trey Hendrickson da FIU, che è un defensive end, un giocatore che sembra ideale per quello che è il sistema difensivo di Bill Belichick, ma non dimentichiamoci che in caso di eventuale trade up anche il nome di Terrell Basham potrebbe tornare abbastanza in auge e essere un giocatore molto importante per quello che potrebbe essere il futuro di New England. Per quello che riguarda la linea offensiva, nomi interessanti sono quelli di Bucknell da Davenport o Sharp da Florida, che sono due giocatori che sono molto versatili, quindi andrebbero a muoversi sulla linea offensiva in base a quelle che sono le necessità della squadra. E per quello che riguarda i tight end, New England solitamente ama utilizzare dei tight end sì pericolosi in red zone e che ammassino touchdown uno dopo l'altro, ma che sappiano anche bloccare in maniera efficace sia per quanto riguarda un'ottima porzione del quarterback che per eventuali aperture di strade sul running game. E giocatori di questo livello sono Sprinkle da Arkansas o Price da Michigan State. Ecco amici, siamo arrivati alla fine di questo percorso. Io mi sento di ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito nell'arco di queste settimane. Sono state settimane, spero per voi, molto piacevoli a sentirci parlare di draft. Speriamo di avervi dato qualche appunto, qualche spunto magari per informarvi a vostra volta di giocatori che vi abbiamo citato, e così sarete preparatissimi alla notte di giovedì, che vi ricordo potrete seguire se avrete voglia di fare una levataccia o se potrete farla live su Addol Magazine. Io ti ringrazio moltissimo Lorenzo, grazie.
Grazie a te Gabriele, mi unisco anche ai tuoi ringraziamenti nei confronti di tutti i nostri ascoltatori. È stato un grande piacere per me e ci sentiamo alla live per il draft. Saremo presenti e stoici fino alla fine a seguire tutta la prima giornata di questo spettacolo nello spettacolo.
giustamente Lorenzo ha ricordato che ci saremo proprio fino alla numero 32, quindi lo seguiremo tutto completamente. Va bene amici, io vi do appuntamento quindi a giovedì con la, col draft live, e vi ringrazio ancora per averci seguito in tutte queste settimane. Ciao!